Facciamo 10 minuti di pausa.
Pur non percependo il movimento.
Devo pensare bene alla risposta, perché la tua domanda è, non è né da ladro né da brigante, ma da tutte e due insieme. Faccio un piccolo giro per arrivare al movimento del corpo, e cioè al rapporto col cervello come strumento del pensiero. Il cervello è lo strumento del pensiero, della coscienza diurna, della coscienza normale. Uno degli errori di pensiero più comuni nella scienza moderna è di confondere uno strumento necessario, una condizione necessaria per qualcosa, con la causa di qualcosa. Il cervello fisico è lo strumento necessario per il pensare ordinario, ma il fatto che questo strumento sia necessario non significa che ne è la causa. Perdonatemi se ritorno ai nostri studi di pensiero, di scuola di pensiero. Già nel primo semestre bisognava saper distinguere tra una condizione necessaria e una causa. Supponiamo, sempre portato l'esempio, una persona che vuole appendere un quadro su una parete, un quadro abbastanza pesante, quindi ci vuole un chiodo vero e proprio da conficcare nel muro. Ci sono le condizioni necessarie? Una condizione necessaria è il quadro, perché se non ho il quadro non potrò mai vedere il quadro sulla parete. Un'altra condizione necessaria? La parete. Un'altra condizione necessaria? Il chiodo. Un'altra condizione necessaria? Il martello. La forza necessaria perché se lo faccio fare a un bambino manca una delle condizioni necessarie, che è la forza sufficiente per farlo. Siccome la parete è una condizione necessaria, siccome senza la parete non posso appendere il quadro sulla parete, allora la parete è la causa del fatto che il quadro va sulla parete. È lo stesso ragionamento dello scienziato che dice, siccome non si può pensare senza il cervello fisico, allora il cervello fisico è la causa del pensiero. È lo stesso ragionamento. Lo stessissimo ragionamento. E la causa? Qual è la causa? Allora, ci hanno insegnato, sta attento, la differenza tra le condizioni necessarie, che possono essere parecchie, e la causa, è che se tu hai tutte le condizioni necessarie, ma ti manca la causa, non succede nulla. Allora, io ho la parete, succede qualcosa? No. Ho il quadro, sono già 3 mesi che sta lì per terra, dico, ma lo dovrò ben mettere sulla parete, no? Il quadro ce l'ho già da 3 mesi, è successo qualcosa? No. Il martello ce l'ho da sempre, è successo qualcosa? No. I chiodi li ho sempre avuti, è successo qualcosa? No. La forza ce l'ho sempre avuta, è successo qualcosa? No. Quindi se io ho tutte le condizioni sine qua non, gli strumenti necessari, non succede nulla, perché manca la causa. Perché la causa è ciò che necessariamente produce l'effetto, soltanto allora è causa. Perché la causa è ciò che produce l'effetto, se no non è causa. Se il martello da solo non produce l'effetto di far andare il quadro sulla parete, non è la causa. Perché la causa produce l'effetto, se no non è causa. Cos'è la causa? La volontà? No! Fa parte delle condizioni necessarie, perché la volontà di far andare il quadro ce l'ha già da un po' di tempo, ma il quadro non è andato sulla parete. La volontà, e anche la volontà è una condizione, uno strumento necessario, nel senso che la volontà è una facoltà, ma non basta la facoltà, bisogna attualizzare questa facoltà. La causa che produce l'effetto, e perciò è la causa, è la decisione di farlo. Quella è la causa. E finché manca questa causa, non succederà. Ma quando c'è questa causa, ma guardate che è la decisione, non il desiderio, il pio desiderio. Perché tutte le piastre dei pavimenti dell'inferno sono piene di pii desideri. Ci hanno detto da bambini, e le piastre in paradiso sono piene di decisioni della volontà. Una volta uno diceva, ma io prima di decidere se vado all'inferno, se vado in paradiso, fatemi vedere, no? Voglio decidere liberamente se andare all'inferno, per ricordarsi che mi piace di più l'inferno. Allora San Pietro lo portò a vedere, c'è una versione morale che diciamo... all'inferno dice qui c'è soltanto una regola, una tavola imbandita con tutti i cibi più prelibati e tutta la gente all'inferno che moriva di fame, dice dice c'è soltanto una regola da osservare, le vedi quelle forchette lunghe 2 metri? È permesso mangiare soltanto pigliandole da un lato, forchette lunghe 2 metri. Questi poveracci è una vita che ci provano e non riescono a andare a bumper per... Oh, dice, ma chi se lo immaginava così l'inferno? Andiamo a vedere il paradiso. Va a vedere il paradiso, la stessa cosa. Tavola imbandita, forchette lunghe 2 metri e tutta la gente bella. Dico, ma qui allora la regola deve essere diversa. No, è la stessa. E allora, e no, questi qui hanno capito che se possono da mangiare a vicenda. L'unica differenza. Oh, questo è il risvolto morale. Il risvolto invece, diciamo conosciuto, è che la differenza tra l'inferno e il paradiso è che le piastre dell'inferno sono tutte, c'è scritto vorrei, 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 vorrei. In paradiso c'è scritto voglio. Quando io decido di mettere il corpo, lo faccio. E se non lo faccio, non ho deciso di farlo. Non c'è la decisione. Allora, torniamo alla tua domanda. Il cervello è lo strumento necessario per il pensare ordinario. Ma non è la causa. Perché se fosse la causa, l'effetto del pensiero dovrebbe esserci sempre dove c'è la causa. Perché la causa produce sempre l'effetto, altrimenti non è causa. Quando noi ci addormentiamo, il cervello resta tale e quale. Se il cervello fosse la causa del pensiero, dovrebbe continuare tale e quale a pensare, a produrre il pensiero. Quindi l'addormentarsi è la prova che il cervello è uno strumento necessario per il pensiero, ma non la causa. Allora, il corpo è lo strumento necessario per eseguire la volontà, ma non è la causa della volontà. Quindi il mio spirito può avere degli impulsi volitivi, ma se gli manca lo strumento necessario del corpo, non li può eseguire. però non li può eseguire, ma nulla gli proibisce di volere le cose. Perché un essere umano che passa tutta una vita seduto su una sedia a rotelle, proprio perché il suo karma non gli consente di eseguire con le azioni i suoi impulsi volitivi, può diventare ancora più forte nella sua volontà. Può volere il bene dell'umanità a livelli così forti, così decisi, così articolati, che queste forze di volontà sulle ali degli angeli custodi degli esseri umani daranno forza ad altri esseri umani di tradurre in azioni queste forze di volontà. Ma nulla gli proibisce di essere fortissimo nella sua volontà, perché una cosa è la volontà, un'altra cosa è l'esecuzione degli impulsi volitivi attraverso l'azione. Quindi, se sono compromessi i cosiddetti nervi motori, sta soltanto a dire che non posso eseguire la mia volontà, non posso eseguire i miei impulsi volitivi, nel senso che mi manca lo strumento necessario, non la causa, che è il corpo. Così come se voglio mettere il quadro sulla parete e non ho il chiodo, mi manca lo strumento necessario. Ma questo non significa che il chiodo è la causa del fatto che il quadro va sulla parete. Che è successo? Si sono paralizzati tutti i sensi motori?
Perché non so
se... Si sono paralizzati tutti i nervi motori, pensare.
Vabbè. Volevo ritornare un attimo al discorso che faceva prima sulla globalizzazione, ma come solo esempio pratico, no? Mettiamo un'azienda che abbia deciso di sposare la via della globalizzazione e che però all'interno di questo comitato che normalmente decide, vuoi per necessità, vuoi perché il mercato, insomma, quello che ha detto lei mi sembrava di sentirlo tale e quale nei comitati di alcune aziende. E dentro questo comitato c'è qualcuno che è contrario, però a minoranza deve soggiacere, diciamo così, alle decisioni della maggioranza.
Quando tutto va bene.
Quando tutto va bene, perché normalmente può essere anche solo la minoranza che decide e la maggioranza che se lo decide. Ecco, allora, tornando alle tre vie per, diciamo, raffrontarsi al potere, la prima sarebbe quella di dire ok, accetto, faccio perché, vabbè, fine mese, eccetera, eccetera. La seconda è quella di dire vado via, però comunque comporta una rinuncia e quindi uno stato d'animo non certamente positivo. Volevo qualche indicazione in più sulla terza via, proprio in un ambito pratico di, insomma, adesso ho fatto l'esempio della globalizzazione, ma può valere per tanti altri casi di vita in azienda, dove uno deve vivere a contatto sempre con delle decisioni che non condivide, deve magari portare avanti certe decisioni nella cosa. L'accetto sapendo che è una roba sbagliata, oppure me ne vado, però se me ne vado lì le cose non cambieranno mai. E la terza via? Che potrebbe dire?
La terza via, il problema è soltanto che la conosciamo troppo poco, perché la pratichiamo troppo poco. E quindi a maggior ragione articolarla, almeno diciamo a livello del pensiero, per capirla sempre meglio come proposta evolutiva. La terza, cosiddetta terza via, che è una terza via, è di fare il positivo, ciò che è positivo. Non essere né alleati di ciò che mortifica l'umano, né dargli morte contro, dove si sprecano energie, ma di favorire l'umano a tutti i livelli. Il segreto sta nel fatto che o io favorisco l'umano in me, che l'umano, ho detto, il cammino di conoscenza, la mente, il cammino del cuore, dell'amore, di veramente aiutarsi a vicenda, fare tutto quello che possiamo gli uni per gli altri, no? E ce ne sarebbe da fare, o il rapporto con l'arte, no? Quindi far fiorire l'essere umano a tutti i livelli. Il segreto sta nel fatto che o si induce l'essere umano a fare il bene, a essere per il bene, per dovere, e allora non funziona. Perché questo è una forma di brigantaggio, volerlo costringere a fare il bene, ma non lo vuole. Se invece un essere umano cerca la pienezza dell'umano perché la gode, nella misura in cui la gode, farà la scoperta. che ha bisogno nemmeno della metà dei soldi di cui aveva bisogno prima. E quindi ha bisogno nemmeno della metà di fare i conti con coloro che mi costringono questo per fare i soldi. Questo è il bello. Non è che arriverà al punto da poter vivere senza soldi, ma supponiamo che in una comunità, in un paese, no? Una unità sociale, ci siano persone, sempre più individui, che dicono: ma chi ce lo fa fare a dissanguare la nostra comunanza sociale mandando tutti i nostri soldi alla borsa per esercitare potere, per avere sempre più soldi? Distribuiamoli fra di noi, favoriamo tutti i talenti che ci sono qui. Cosa avviene? Che tutti hanno soldi abbastanza. Quindi il grosso problema del potere è che si dissangua il capillare per centralizzare il potere, no? La borsa è una centralizzazione di potere assoluto. Quindi il mistero della globalizzazione non è che si globalizza il capillare, ma si distrugge ciò che è capillare. Sarebbe come dire: l'unica cosa importante nell'organismo è il cuore, e le cellule dove il sangue capillarmente passa da cellula a cellula non è importante, lo portiamo via. Mando il mio bambino a fare un'ora di violino, perché sono tirchio con la sua maestra di violino, che invece gli dà il doppio e gli do la metà? Perché? Perché se le do la metà la costringo a fare altre cose per fare i soldi, e la sua prestazione, quindi l'amore che dedicherà al mio bambino sarà la metà, se la costringo a guadagnare soldi da altre parti. Ma sto chiedendo: perché le do più volentieri la metà anziché più volentieri il doppio? Perché? Perché ho paura di restare senza soldi. E la paura di restare senza soldi nasce perché nessuno li vuol dare. Soluzione? O comincio io a darli volentieri? Via, 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 via i soldi, come entrano via? Questa è salute. Oppure mica posso costringere gli altri a cominciare. Ognuno vorrebbe che comincino gli altri. Aspetteremo a lungo. Sono cose che ho veramente spesso per lungo parlato, in chiave economica, proprio anche di funzioni monetarie, nel mio libro Potere o Solidarietà, che è ancora in vendita. Tra l'altro in Germania lo stanno comprando un sacco di persone. Però è dirompente, nel senso che ci dedichiamo sempre più energia all'umano, e allora abbiamo il coraggio di favorire l'umano e vinciamo la paura. Il ricatto, cioè lo strumento più micidiale del potere, è la paura. E nella misura in cui i poteri di questo mondo riescono a attenagliare gli esseri umani con la paura, hanno il gioco fatto. Perché quando un essere umano ha paura, gli si fa fare tutto quello che si vuole, perché ha paura. È possibile vivere senza soldi? Scusate, una domandina. C'è qualcuno qui che ha mai mangiato i soldi? C'è qualcuno qui che ha dormito su un materasso fatto di soldi? Nessuno ha bisogno di soldi, che ha bisogno delle cose da mangiare, che ha bisogno delle cose da vestire. Di soldi? Chi ha bisogno di soldi? Il potere, il gioco del potere, sostituisce le cose reali, di cui veramente abbiamo bisogno, con una cosa irreale che le rappresenta tutte, ma che è astratta e che è il soldo. emette sotto pressione tutti gli esseri umani, guarda che se non guadagni abbastanza soldi non puoi vivere. Invece non è vero. Pensi, io non ho soldi, vado da uno e gli dico: guarda, mi serve un pantalone, me lo dai? Ti do una giacca. Io sono convinto che noi siamo arrivati a un punto di esercizio del potere così micidiale che verremo costretti a ritornare, perlomeno in certe forme, all'economia di baratto. Per ricominciare da capo e rimetterci un pochino di idee in ordine, santa pace. Che poi per delle cose complesse come fabbricare auto, fabbricare aeroplani, eccetera, ci vogliono concentrazioni di capitale, quindi ci vuole il soldo come tale, senz'altro. Ma va bene, abbiamo ridotto tutto al soldo. E col soldo ricattiamo, vengono ricattati gli esseri umani. Quindi il soldo è l'elemento di potere per eccellenza, perché rappresenta tutte le cose. Faccio la domanda in un altro modo: di che cosa ha bisogno l'essere umano?
Di tranquillità.
Di tranquillità. Di tranquillità.
Se uno sta male, va dal dottore e deve pagare.
Non c'è bisogno di star male, io non ho bisogno di star male. Io, no, ho chiesto di che cosa ha bisogno l'essere umano. Non ha bisogno di star male, ha bisogno di star bene.
Esempio, se invece sta male, deve andare da un dottore, questo professionista va pagato.
Ho capito.
Quindi occorrono i soldi.
No, siccome nessuno ha bisogno di star male, chiediamoci come si fa a non star mai male.
Appunto, sì, con l'amore di noi.
No, non basta l'amore a questo punto qui. A questo punto concreto, l'amore è troppo astratto. L'essere umano ha bisogno di mangiare. Questo strumento necessario, quindi di mangiare, ma non di mangiare in un modo così sofisticato che poi rovina il suo corpo, di mangiare in un modo sano. Questo è un bisogno fondamentale, di vestirsi, di calore durante l'inverno, no? Di una casa. I bisogni reali, cioè gli strumenti dell'esistenza, li conosciamo, ma noi abbiamo riempito l'esistenza di cose di cui, se noi usassimo gli strumenti per il fine vero della vita, che è di godere la pienezza dell'umano, tre quarti delle cose di cui pensiamo di aver bisogno non ne avremmo bisogno. Tre quarti. Zavorra, via! Il problema è che non sappiamo neanche che siamo stati fatti a fare. Siamo stati fatti non per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza.
Però il viaggio costa. Per seguire virtù e conoscenza, libri e viaggi costano.
Fare un viaggio costa. Mo che dopo l'11 settembre la gente ha cominciato a viaggiare di meno. Certe compagnie aeree hanno scoperto che sono capaci di farti viaggiare con un decimo di quello che si pagava. Allora, cosa costa un viaggio?
Basta che arrivi in quel posto, posso iniziare a fare pallone.
È troppo idealistico il mio discorso? Solamente idealistico. Io mi occupo di economia e di filosofia tecnica, che mi piace enormemente, poi l'ho sentita citare vari autori questa sera. E, dico, l'economia si basa su altri fattori, questa sua che io tra l'altro condivido, ma è ideologia pura.
Per cui, ideologia pura.
Poi muoversi sotto l'aspetto economico, come si sta muovendo attualmente il potere, e l'economia mondiale non ci permette di vivere nelle condizioni che lei prima diceva.
Sentite la pressione del brigante?
Non è la pressione del brigante, è ciò che l'economia oggi si muove, non l'ho fatta io. Io eventualmente sono all'interno, sono usato come lei, come quest'altri signori che stanno qui, che sono venuti qui stasera, hanno speso dei soldi, dall'economia. No, no, non sono contento, però voglio dire. Anche lei, signore, è usato, dal momento in cui vive qui. I figli, la casa, lavorare per venire qui e sentire lei questa sera.
Ma guarda che io, apposta per non fare il brigante nei tuoi confronti, ti ho detto, ti ho scritto sul programma, ci puoi venire anche se sei quattrinato, anzi sei benvenuto. Quindi non mi dire che hai dovuto sfacchinare per pagare il mio convegno. Qui da un giovane, un discorso di assoluta impotenza dell'essere umano. Vi prego, qualcuno che mi dica che non è vero che siamo così impotenti. Un giovane che mi fa questo discorso. È davvero così impotente il singolo? Forza, qualcuno, qui.